E apriamo le nostre Bibbie Apocalisse 2. Vogliamo leggere questa mattina dal versetto 18. La chiesa a Tiatira. E all'angelo della chiesa in Tiatira scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha occhi come fiamma di fuoco e i piedi sono simili a bronzo lucente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio e la tua costanza, e so che le ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho qualcosa contro di te: tu permetti a quella donna Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate a idoli. Le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in letto di sofferenze, e quelle che commettono adulterio con lei, in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. Io farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le menti e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma voi e gli altri che sono a Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi li chiamano, io dico: non vi impongo alcun altro peso, ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga. A chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò potestà sulle nazioni, ed egli li governerà con un scettro di ferro, ed esse saranno frantumate come vase di argilla, come anche io ho ricevuto autorità dal Padre mio. E darò a lui la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo avere gli orecchi aperti questa mattina. E Signore, la tua parola dichiara che dove due sono d'accordo sulla terra sarà fatto in cielo. E noi questa mattina vogliamo pregare per Luca. Signore, che tu guarisci il suo piccolo cervello. Signore, che fa che spariscano questi problemi, questi difetti. Perché Signore, tu sei il nostro guaritore, tu sei l'onnipotente. E abbiamo visto che hai fatto tante potenti operazioni anche qui in mezzo a noi, Signore. Per te non niente è difficile. E Signore, preghiamo anche per Laura, per la sua famiglia in questo momento difficile, di dolore, Signore, che tu possa abbracciarli, consolarli, che loro anche in questo momento difficile possano avvertire la tua presenza come mai prima. E Signore, che tu userai anche Andrea e Laura in questo momento con la loro famiglia per proclamare, Signore, che c'è speranza per chi crede in te, Signore. Perché chi crede in te non morirà già mai. Benedisce questa mattina la tua parola, Signore. Noi siamo qui, i tuoi servi. Parlaci questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa chiesa Tiatira è un po' simile alla chiesa Pergamo, ha delle buone cose, però c'è questa idolatria. E come la chiesa Pergamo, un po' pesante questa lettera, sarà bello arrivare alla chiesa di Filadelfia, che il Signore non dice niente di brutto di quella chiesa. Ma qui la chiesa Tiatira, all'angelo della chiesa Tiatira, o il messaggero, perché nella parola greca originale è messaggero, e come abbiamo visto nei primi studi, nella mia opinione, il messaggero non è un angelo, ma è il pastore e gli anziani responsabili di quella chiesa. Anche perché vedendo queste lettere, le rimprovere che il Signore dà alle chiese: voi permettete questa donna di fare questo nella chiesa. E sicuramente non è un angelo, no? Se qualcosa che va contro la scrittura accade in queste chiese, non è che il Signore dice: angelo, è colpa tua. No, lui dice: Craig è responsabile di questa chiesa, è colpa vostra. Perché vi ho dato la mia parola. E vi ho comandato di portare avanti la mia chiesa secondo la mia parola, e se non lo fate, siamo noi a essere rimproverati. E quindi al messaggero della chiesa a Tiatira scrive queste cose, dice il Figlio di Dio. Alcuni dicono che nella Bibbia Gesù non ha mai dichiarato di essere Figlio di Dio, abbiamo appena letto che lui ha dichiarato di essere Figlio di Dio. Che ha gli occhi come le fiamme di fuoco e i piedi sono simili a bronzo lucente. Quindi di nuovo questa immagine che abbiamo visto già in capitolo 1, che ci riporta anche la visione di Daniele, quando lui ha visto l'Eterno nel Vecchio Testamento. E per chi si ricorda, ha preso nota in capitolo 1, gli occhi come fiamme di fuoco raffigurano la purezza, il fuoco purifica, ma anche il fatto che gli occhi del Signore vedono, penetrano. E più avanti anche il Signore stesso dichiara, in versetto 23, e che tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le menti e i cuori. Quindi questi occhi di fuoco, il Signore sta dicendo, io vedo tutto. I miei occhi penetrano e vedono tutto. Il pastore non vede tutto, il tuo moglie e marito non vede tutto, i fratelli della chiesa non vedono tutto, ma io vedo tutto, io conosco tutto. Quindi è inutile che cercate di nascondere, io ho gli occhi che sono un fuoco, che vedono, investigano e vedono tutto quello che viene fatto. E i piedi sono simili a bronzo lucente. Qualcuno si ricorda il bronzo cosa rappresenta? Da capitolo 1? L'altare, esatto. Nel tempio l'altare era fatto di bronzo e sull'altare cosa veniva fatto? Sacrificio. Il giudizio cadeva sul sacrificio. E quindi i piedi di bronzo ci parlano di giudizio, di giustizia. E quindi il Signore sta dicendo anche alla chiesa di Tiatira, io sono colui che vedo tutto quello che accade nella chiesa, anche le cose nascoste, e io sono colui che giudicherò questa cosa. Perché è vero che Dio è misericordioso, Dio è amore, ma Dio è anche un Dio giusto e santo. E Dio giudicherà il peccato anche nella nostra vita, fratelli, non dobbiamo pensare che non è così. Oh, noi siamo salvati per la grazia di Dio. Sì, però il Signore giudicherà i nostri peccati, qui sulla terra. E i nostri peccati raccoglieremo un frutto dei nostri peccati. Non dobbiamo pensare, la grazia di Dio copre tutto, posso vivere in peccato, posso fare questo e quello, tanto la grazia di Dio. È vero che la grazia di Dio è lì, se confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Ma è anche vero che Dio non permetterà alla sua Chiesa di vivere per sempre in impurità. E anche noi come individui, se siamo figli di Dio, confessiamo di essere seguaci di Cristo, il Signore non permetterà. E anche in Primo Corinzi c'è un bel esempio dove c'era un uomo che addirittura andava a letto con la sua madrigna. E nella chiesa a Corinto, che era piena di doni, carismi, miracoli, potenza, loro addirittura vantavano. Vedi, questo qua vive anche in peccato, ma siamo salvati per la grazia. Ma Paolo dice queste cose non devono essere. Non deve essere così che uno che si chiama fratello è un fornicatore, un ladro, eccetera, eccetera, eccetera. E Paolo poi dichiara, io non vi dico che non... E lui dice ai fratelli, non dovete neanche salutare o mangiare, avere compagnia con tale persona. E lui dichiara, non sto parlando di quello nel mondo che non conoscono il Signore, perché Paolo dichiara giustamente, altrimenti dovresti uscire di questo mondo. Quindi noi avremo a che fare nel mondo di affari, nella scuola, con persone che sicuramente non camminano le vie di Dio. Ma attraverso lo Spirito Santo, attraverso Paolo, dice, ma chi dichiara di essere fratello? Non puoi vivere in questo modo. La Chiesa deve fare qualcosa. La Chiesa deve agire. E quindi, come in tutte le lettere, il Signore, prima di sgridarli, dice qualcosa di bello. In versetto 19, io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza, e so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Quindi tante cose belle che ha da dire riguardo a questa chiesa. Una chiesa che si adopera per il Signore, una chiesa piena di amore. Quando uno nuovo entrava diceva, mamma mia, c'è veramente amore in questa comunità. C'è servizio, c'è un spirito di servi che servono nella chiesa. Un'altra qualità bellissima nella chiesa. Chi sarà il più grande di voi? Sarà vostro servo. Di fede, di pazienza. E addirittura che le opere che fate adesso sono più grandi di quelle che avete fatto all'inizio. Quindi apparentemente è una chiesa molto a posto, una chiesa bellissima. Però il Signore dice sì, ci sono queste cose belle, però ho qualcosa contro di voi. C'è qualcosa che non va. E in versetto 20, ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna Jezebel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate e idoli. Le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Questa donna Jezebel, secondo mia opinione, non c'era letteralmente una donna che si chiamava Jezebel in quella chiesa, ma era un titolo che il Signore ha dato a questa persona, perché Jezebel era una regina nel Vecchio Testamento, nel libro di Primo Re. Avete sentito parlare, no? Di Jezebel. Poi vedremo qualche versetto per comprendere cos'è questo Jezebel per il Signore. Ma c'era una donna in questa chiesa che insegnava i fratelli che loro potevano vivere in fornicazione e potevano mangiare cose sacrificate idoli. E Dio dice al pastore e agli anziani in quella chiesa, voi permettete questa donna di fare queste cose. Vogliamo girare in Primo Re per vedere un po' questo Jezebel storico. Chi era lei? Cosa ha fatto lei? Nel libro di Primo Re, capitolo 16, Primo Re 16, versetto 30 a 33. Acab, che era il marito di Jezebel, figlio di Omri, fece ciò che è male ai occhi dell'Eterno, più di tutti quelli che lo avevano preceduto. Inoltre, come se fosse stato per lui un'inezia di seguire il peccato di Geroboam, figlio di Nabat, prese in moglie Jezebel, figlio di Etbal, re dei Sidoni. Quindi una donna pagana, di un popolo pagano. E andò a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Eresse poi un altare a Baal nel tempio di Baal che avevano costruito in Samaria. Acab fece anche un Asherah. Acab provocò ad ira l'Eterno, il Dio di Israele, più di tutti i re di Israele che l'avevano preceduto. Potete leggere a casa capitolo 16, 17, 18, 19 che racconta tutta la storia di Jezebel e Acab. Acab era il re di Israele che per lui era vietato di sposarsi con un non credente, un non israelita, e lui ha disubbidito a Dio, ha sposato questa principessa Jezebel. E infatti Dio ha detto nel Vecchio Testamento, quando ha comandato ai figli di Israele di non sposarsi con i pagani, perché se voi vi sposerete vi porteranno all'idolatria. E se c'è una cosa certa nel mondo è che la parola di Dio è verace. Quando Dio dice non sposarti con un non credente è perché lui sa che andrà male. È capitato raramente che un credente sia sposato con un non credente, nella mia esperienza direi uno su mille, forse, ma posso dire che 999 è andata male. E dopo col credente viene, oh pastore, mio marito, mia moglie, sorella, fratello, ti avevo detto prima di non sposare un non credente. E anche Acab ha disubbidito il Signore e ha fatto addirittura peggio di tutti i re prima di lui. Più avanti, sempre in Primo Re, in capitolo 21, versetto 25, Primo Re 21, 25 e 26. In verità non ci fu mai alcuno che si vendette a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno come Acab. Ascoltate bene poi cosa dichiara qui. Perché era sospinto da sua moglie Jezebel. Egli si comportò in modo abominevole, andando indietro agli idoli come avevano fatto gli amorrei che l'Eterno aveva schiacciato davanti ai figli di Israele. Quindi non solo Acab ha sposato Jezebel, è scritto qui che la sua malvagità era causata perché Jezebel lo provocava, la spingeva a essere malvagio e di fare quello che facevano gli Amorei. Gli Amorei erano un popolo pagano che alcune delle cose che facevano era sacrificare i propri bambini nel fuoco ai loro dei. C'era la prostituzione nel tempio, c'erano i sacerdoti di Amorei che violentavano bambini maschi nel tempio. E queste erano le abominazioni che il Signore ha dichiarato che faceva Acab. Cose mai sentite in Israele, cose mai, anche peggio dei pagani. E io credo che anche qui c'è un principio importante che troviamo anche nel Nuovo Testamento, che era Jezebel che comandava nella sua famiglia. E questa donna in Tiatira era una donna come Jezebel, una donna che non era sottomessa, non sappiamo se aveva un marito o meno, ma sicuramente non era sottomessa all'autorità nella Chiesa. Come Jezebel spingeva suo marito, era lei che controllava la casa e perciò andava anche male. Se giriamo in Primo Timoteo capitolo 2, perché uno dei peccati del messaggero alla chiesa di Tiatira non era solo il fatto che Jezebel insegnava ai credenti che andava bene anche a dormire insieme, a convivere, a mangiare idoli. Era già il fatto che loro permettevano a lei di insegnare nella chiesa, che era sbagliato. E qui in Primo Timoteo capitolo 2, Paolo chiaramente vieta questo. Se leggiamo in versetto 11, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Quindi alcuni portano estremo, la donna non deve neanche aprire bocca in chiesa, questo non è biblico, perché in Primo Corinzi Paolo chiaramente dice che se una donna prega, e come prega senza aprire la bocca, se profetizza, quindi le donne possono esercitare i doni spirituali nella chiesa. Io credo che una donna può anche predicare, perché Gesù, quando ha predicato nel Vangelo di Giovanni 4 alla donna samaritana, cosa ha fatto lei? Conoscete la storia? Lei andò nel suo villaggio, ha predicato il Vangelo a tutto il villaggio e si sono convertiti al Signore. Quindi non è vietato a una donna di predicare la parola di Dio o condividere con un fratello. Però di quello che Paolo sta parlando qui è di avere una donna nel leadership. Nel Nuovo Testamento abbiamo diaconesse, che sapete cosa vuol dire diaconi? Cosa vuol dire? Servi? Vuol dire servo. Serva e servo, semplicemente, non è un titolo grandioso, vuol dire solo servo. Un servo o una serva della Chiesa. Ma in nessuna parte della parola di Dio troviamo donne anziane e anziani. Perché nel greco c'è il maschio e il femminile come in italiano. Gli anziani, uomini. Non è permesso per una donna di essere un anziano nella Chiesa e né pastore svolgere il ministero del dottorato nella Chiesa, che sarebbe il ministero che io svolgo in questa Chiesa. Sono pastore, dottore, e mio ministero nella Chiesa, uno, è di insegnarvi la parola di Dio. Non perché la donna vale meno dell'uomo. Quindi, sorelle, non venite dopo a bastonarmi, a lapidarmi. Non sono d'accordo con te. Va bene, non sei d'accordo con Dio, alla fine. Perché a me non mi interessa. Se Dio dicevo, sì, donna e pastore, va bene. Quello che Dio dice per me va bene. Amen. Non è un fatto, perché Paolo in Galati chiaramente dice, in Cristo non c'è più maschio, femmina, non c'è greco, barbaro, non c'è schiavo, libero, siamo tutti uguali in Cristo. Amen. Quindi davanti a Dio il nostro valore è uguale, non vuol dire che l'uomo è più intelligente o più carismatico. Io confesserò che alla conferenza missionaria che facciamo in Austria ogni anno, abbiamo delle riunioni per gli uomini, abbiamo riunioni insieme, come questa mattina, abbiamo riunioni solo per gli uomini, dove magari i pastori ministrano più a noi uomini, nostro dovere come mariti, che ci veramente ci dà quattro bastonate di cui abbiamo bisogno. E abbiamo la riunione per le sorelle, in cui una sorella matura nel Signore insegna la parola di Dio oltre sorelle. Quindi è permesso a una donna di insegnare la parola di Dio. Noi abbiamo anche ogni mese la riunione delle donne, quando le sorelle insegnano la Bibbia e condividono la parola di Dio. Però è diverso il fatto di avere è un fatto di autorità, non di valore. E questo dobbiamo comprendere. Dio ha stabilito un'autorità. Anche nella Trinità, no? Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. C'è la Trinità. Noi crediamo nella Trinità, come la Chiesa Cattolica. Però anche nella Trinità c'è la sottomissione. Gesù è sottomesso al Padre. Quindi non dobbiamo pensare, oh, io, il pastore ha detto che mi devo sottomettere. No? Ma anche Gesù era sottomesso. Ogni giorno dobbiamo sottometterci. Quando noi usciamo fuori di qui, se il vigile mi dice fermo, cosa, lo metto sotto? Perché io con la macchina potrei metterlo sotto, giusto? Se lui sta lì in mezzo all'incrocio, lui è più potente di me, della mia macchina, del mio Nissan. No, io c'ho più potere di lui. A meno che lui non è veloce con la pistola al Far West e mi spara in testa prima che riesco a colpirlo. Però potenza c'ho più io. Se lui dice fermo, e io dico, ma chi sei? Nessuno mi deve dire niente, no? Anche fra di noi, fratelli, qualche fratello uscieri magari mi ha detto, sai, c'era un gruppo di fratelli lì fuori che chiacchieravano, abbiamo detto, fratelli, per favore entrate, il culto sta per cominciare, e mi guardano come, ma tu chi sei a dirmi, no? Stiamo attenti, no? Se abbiamo un spirito ribelle, il Signore prenderà cura di noi in un modo o l'altro. Io c'ho più potere di quel vigile, ma lui ha più autorità. E c'è una differenza. Io potrei dire, io non ti ascolto. Pum, lo metto sotto, vado a casa mia. Quindi il potere io l'ho messo sotto, ma sarà difficile che io con mio Nissan posso mettere sotto lo Stato italiano. Siete d'accordo? L'autorità prima o poi arriverà a casa mia e mi arresteranno e andrò in carcere per quello che ho fatto. Quindi c'è una differenza. Già questa chiesa tira il fatto che permettevano a questa donna di insegnare era sbagliata. Perché Dio dice non è permesso. Alcuni teologi liberali che vogliono innacquare la parola di Dio dicono, ah, ma Paolo era un ebreo patriarcale, aveva queste idee quadrati, no? Ma la Bibbia è un libro senza tempo. La Bibbia, noi crediamo che lo Spirito Santo ha ispirato la parola di Dio. Amen. Non Paolo. Non è stato Paolo il bigotta, patriarca che ha scritto la Bibbia, è stato lo Spirito Santo. Perché Dio sa. Dio vuole che gli uomini siano i sacerdoti nella loro casa, che gli uomini siano la guida spirituale nella loro famiglia. Non le donne. Non per un fatto di valore, per un fatto che Dio ha stabilito così. E a volte magari per alcuni è difficile accettare, ma è così. Se leggiamo più avanti in capitolo 3 di 1 Timoteo, versetto 1, questa parola è sicura se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare. Quindi marito di una sola moglie, non moglie di un solo marito. Un anziano, un vescovo, che noi anche vescovo pensiamo, no, uno col cappello alto o rosso. Il vescovo vuol dire solo sovraveglia, sorvegliante. Un anziano nella chiesa, uno che sorveglia il gregge di Dio. Marito di una sola moglie, se saltiamo un po' versetto 4, uno che governa bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Quindi chiaramente un anziano nella Chiesa del Signore, secondo la parola di Dio, può essere solo un uomo. Perché lo Spirito Santo qui ci dice che il modello per essere un leader nella Chiesa è che uno guida la famiglia, un uomo che guida la famiglia. E nelle nostre epoche moderne, anche nelle chiese evangeliche, ci sono pastoresse, che poi non è una parola nella Bibbia, donne pastore, ma non è biblico. E già per me una chiesa che ha una pastoressa è una chiesa che il fondamento è sbagliato. Perché Paolo chiaramente dice non è permesso questo. Signore, puoi usare quella chiesa? Sì. Signore, puoi usare anche noi con le nostre contraddizioni e mancanze. Amen. Signore, puoi usare me, puoi usare qualsiasi persona. Ma nonostante, non è la volontà di Dio questo. Perché Primo Timoteo, alla differenza della maggior parte delle lettere del Nuovo Testamento, è stato indirizzato a un pastore. Le altre lettere indirizzate nella Chiesa generale, tutti i credenti, Corinzo e i fratelli e i santi che sono a Corinto e tutti coloro che amano il Signore, quindi tutti i credenti nel mondo. Ma Primo Timoteo, Secondo Timoteo, Tito e Filemone sono lettere specificamente indirizzate ai leader nella Chiesa. Quindi sono libri fondamentali, dottrinale di come deve essere governata la Chiesa e guidata la Chiesa. E chiaramente i uomini devono essere gli anziani, i leader nella Chiesa. Se Dio diceva che era contrario, io sarei d'accordo. E come ho detto prima, nella nostra età moderna, sicuramente dopo qualcuno dirà, non sono d'accordo con te. Va bene, non sei d'accordo con me. Prendila con il Signore. Ma Proverbi 3:5 dice, confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Ok? Perché umanamente potremmo dire, ma non è giusto, ma perché? Qua e là, il Signore dice, non appoggiarti sul tuo intendimento. Io credo che se la parola di Dio mi dice, ogni lunedì alle 7 di mattina ti devi alzare, ti devi mettere un cappello rosso in testa, devi correre davanti alla tua casa e gridare alleluia 5 volte. Io potrei dire, ma io non capisco perché devo fare questo. Ma io lo farei. Amen. Perché il Signore dice di farlo. E Lui sa meglio di me. E anche in questo il Signore sa meglio di noi. I uomini, no, ma viviamo nell'era liberata, dobbiamo anche nella Chiesa rinnovare e fare. Non credo proprio. Noi vediamo nella nostra società il crollo della famiglia, il crollo del matrimonio. E infatti se leggiamo un po' più avanti, sempre in 1 Timoteo, capitolo 4, versetto 1, ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni appostiteranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni, per l'ipocrisia dei uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, i quali vieteranno di maritarsi e imporranno di astenersi dal cibo che Dio ha creato, finché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. La Bibbia parla dei nostri tempi, no? Ormai siamo arrivati in Italia a questo, no? Non c'è una legge che vieta il matrimonio, ma quasi, no? Non è così? Ormai, no, convivi. L'altro giorno c'era Mike Bongiorno, faceva una cosa, un game show, come si dice? Questo gioco sulla televisione. E ha detto, la signora che convive con quello, no? Io ho detto, mamma mia, si dice pure pubblicamente. Ormai non c'è più vergogna, no? Che uno non è sposato, che dorma con uno che non è suo marito o non è sua moglie, vietando di sposarsi. Quindi anche questo, i sacerdoti che vengono vietati di non sposarsi, non è biblico. Anzi, la parola di Dio dice che è una dottrina di demone. E vietare un uomo di sposarsi, perché chiaramente Paolo in Corinzi dice che chi non ha il dono di essere scapolo si deve sposare, e perciò vediamo questi sacerdoti che cadono in peccati, in scandali, perché loro non sono stati neanche creati da Dio per essere da solo, eppure la Chiesa vieta di sposarsi. E poi vietarsi di mangiare certi cibi, non bisogna mangiare carne venerdì. O i buddhisti indù, non bisogna proprio mangiare la carne. Ma la parola di Dio dice che ogni cosa, versetto 4, infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla da rigettare quando è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Voi ringraziate il Signore per il cibo? Amen. Quando ero missionario in India, a volte mi portavano un piatto, buh, chissà cos'è questo. Una volta mi hanno portato cervello di capra, tutto coperto con una salsa di curry. Grazie, Signore. Alla fine non era così male. Ho mangiato solo una volta, non è che poi... Signore, grazie anche per questo cervello di capra. Tornando in Apocalisse. Ma alcune cose contro di te, tu permetti questa donna Jezebel, che si dice profetessa, quindi autoproclamato, di insegnare di sedurre i miei servi inducendoli a fornicare e mangiare cose sacrificate idoli. Gli studiosi dicono che nella città di Teatira c'erano i sindacati. Noi pensiamo che i sindacati è una cosa moderna, ma è una cosa molto antica. C'era il sindacato di chi lavorava col cuoio, la stoffa e tante varie cose. E questi sindacati antichi, nel mondo greco-romano, spesso facevano la loro riunione, no? Nei tempi pagani. E poi facevano anche feste in questi tempi pagani. E la supposizione che abbiamo è che questo Jezebel insegnava i credenti come anche per lavorare come operai di cuoio, devi far parte del sindacato, altrimenti non lavoravi. E per i credenti era difficile, come faccio io alla riunione del sindacato? Che loro mangiano cose idoli, poi dopo bevono e poi... E Jezebel in pratica dice, sì, va bene. va bene convivere, Dio è un Dio di grazia, va bene vivere in peccato, va bene mangiare con le cose idoli, a pregare idoli, statue, ma il Signore dice per me è una cosa abominevole. E noi tante volte pensiamo idoli, pensiamo Baal, Dagon, questi magari dei egiziani o indù, sai, la scimmia, il serpente, ma un idolo è qualsiasi cosa che viene adorato che non è l'Onnipotente, ok? A pregare a Maria, adorare Maria è un idolo. Sant'Antonio, sono idoli, sono cose abominevoli a Dio, perché sono creature, uomini e donne, che Dio ha creato, come noi, che non devono essere mai oggetto di culto. Solo Dio è degno di lode, di adorazione, di venerazione. E allora, no, ma io non veramente non prego a quella statua. E allora? Prego alla persona che è dentro la statua. Ma anche questo è sbagliato. Noi dobbiamo pregare il Padre per mezzo di Gesù Cristo e basta. Qualsiasi altra cosa è idolatria. Versetto 21, le ho dato tempo per ravvedersi dalle sue fornicazioni, ma lei non si è ravveduta. Quindi anche qui la misericordia di Dio. Dio dice, io ho dato tempo. E Dio dà tempo anche a noi, fratelli. Se noi viviamo in compromesso, se noi commettiamo peccati, Dio ci dà tempo. Craig, smetti. Questo atteggiamento, questo quello che tu fa, non va bene. E se tu continui in questo, raccoglierai un brutto raccolta nella tua vita. Ma anche per noi credenti arriverà il momento che il Signore dice stop, basta. E infatti anche su di lei e sui credenti che seguivano lei, Dio pronuncia un giudizio. Io ho dato tempo a lei per ravvedersi, ma lei non si è ravveduta. Anche Fabio ha condiviso a Sant'Agostino il fatto che Dio chiede solo questo da noi, di confessare i nostri peccati, di ravvederci, no? E che l'unico peccato di cui non potremmo essere perdonato è di non cercare più la grazia di Dio, cioè di non credere in Gesù Cristo, perché fuori di Lui non c'è sacrificio per i nostri peccati. Ecco, io la getto in un letto di sofferenza e quelle che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle loro opere, e farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le menti e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ricordiamo che sta parlando con credenti, non con quelli nel mondo. Lui dice a lei il tempo di ravvedimento è finito, il giudizio è già pronunciato. Ma quelle che seguono, ancora c'è tempo, perché il Signore dice anche loro avranno una grande tribolazione se non ravvedono. Ravvedimento vuol dire semplicemente fare un giro di 180 gradi. Lasciare quello che non va bene e voltarsi al Signore. Ma a voi, versetto 24, e agli altri che sono a Tiatira e a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi li chiamano. In alcune altre traduzioni dicono le cose segrete di Satana. Le cose qui è scritto le profonde cose di Satana, però da questo comprendiamo che c'era qualcosa in questo culto che facevano, culto strano, che era tipo misterioso, segreto. E tu vedi in quasi tutta la religione al di fuori del vero cristianesimo questo mistero, questa segretezza. Ah, ma tu non sai, tu non capisci le cose profonde, no? Adesso vi insegneremo le cose segrete. Magari voi non avete avuto a che fare con le sette, ma io sì. E ho visto che un denominatore in quasi tutte le sette è questo fatto di avere qualcosa di segreto, dei segreti, che uno deve un po' scoprire, no, questi segreti della Madonna, queste cose misteriose. Ma c'era fratelli fedeli al Signore in questa chiesa a Tiatira, e quindi il Signore dice: quale di voi che non avete seguito questa donna, i suoi insegnamenti? Alla fine di versetto 24, io dico: non vi impongo alcun altro peso, ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga. E io sono convinto, io sento proprio che questa è una parola per noi questa mattina, fratelli. Perché noi viviamo in tempi estremamente perversi e malvagi. Ormai, come ho detto prima, ormai la perversità non ci sono più limiti. Addirittura c'è uno che ci governa che non sa decidere che sesso è. È vergognoso. Avete capito? Cose abominevoli, cose che 10 anni fa, non 50 anni fa, 10 anni fa erano cose impensabili. Adesso vogliono spingere per il matrimonio, il riconoscimento del matrimonio omosessuale qui in Italia. Un'altra cosa abominevole. Noi viviamo in una società libera, democratica, e quindi ognuno quello che fa a casa sua se la vedrà con Dio un giorno. Ma che lo Stato italiano riconosce queste cose è un'abominazione, e Dio giudicherà questa nazione se va avanti queste cose. E dobbiamo stare attenti, fratelli, che neanche noi veniamo travolto e trascinato da questo fiume di una filosofia che ognuno fa quello che è giusto davanti agli occhi suoi. Chi sei tu, pastore, a giudicare? Ma io non giudico nessuno, il Signore giudicherà. Ma io penso che anche molti credenti non si rendono conto, se lo Stato italiano riconosce il matrimonio omosessuale, vuol dire che loro possono anche adottare i bambini. Questo vuol dire che in Italia, se io e mia moglie dovessimo morire in un incidente stradale e non ci sono parenti al quale possono essere affidati i miei 3 figli, lo Stato italiano potrebbe affidarli a 2 omosessuali. Ve ne rendete conto? In Spagna è così. In altri paesi in Europa è così. Noi viviamo veramente in tempi, gli ultimi tempi. L'ira di Dio, fratelli, guarda, io non so quanto tempo manca. Perché se Dio ha giudicato Sodoma e Gomorra, perché dovrebbe risparmiare le nazioni oggi? E quindi io, quando studiavo e pregavo su questo testo, sentivo fortemente come il Signore diceva anche noi a Montebelluno: tenete fermamente quello che volete finché io venga. E io penso che sono tempi così, in cui noi credenti proprio, sai, aggrappiamoci al Signore e alla Sua parola, perché veramente non saranno tempi facili, fiorosi. Se si può dire così. Sono tempi difficili, quando il mondo dirà: voi siete bigotti, voi siete questo, voi. Ma il Signore dice anche a noi: tenete fermamente a me, non lasciatevi trascinare da quello che il mondo vi vuole insegnare. E se facciamo così, in versetto 26, a chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò potestà sulle nazioni, ed egli le governerà con un scettro di ferro, e essi faranno frantumati come vasi di argillo, come anche io ho ricevuto autorità dal Padre mio. Quindi noi che saremo fedeli al Signore fino alla fine, regneremo con Lui nell'eternità, e non è una cosa di poco. E darò a Lui la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. La stella del mattino chi è? Gesù stesso. In secondo Pietro, capitolo 1, leggiamo quest'ultimo versetto. Secondo Pietro 1, versetto 16. Pietro sta scrivendo a noi credenti: infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza della venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando indietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi udimmo questa voce ricata dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgere attenzione, come una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia, infatti, è mai preceduta da volontà di uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. La stella di mattina è Gesù Cristo stesso. Se noi saremo fedeli al Signore, Lui sarà la nostra ricompensa. E anche questa lettera, credo che l'enfasi più principale è il fatto che c'era questa donna Jezebel che insegnava nella Chiesa, ma il Signore dichiarava alla Chiesa: sono io l'autorità primaria. Sono io l'autorità nella Chiesa, non questa donna, è quella che lei insegna. E secondo me è un messaggio anche per la Chiesa di oggi, che tante chiese vanno per sentimento, Dio sta facendo una cosa nuova, che non è scritturale. Il Signore dice a queste chiese: sono io l'autorità. Non sono vostri sentimenti, i vostri intendimenti, non è la cultura popolare. Sono io l'Onnipotente. Sono io la stella di mattino che giudico il mondo in giustizia e verità. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?